La nave Vlora è diventato il simbolo della immigrazione, del fenomeno immigratorio in Italia. Ma a dir la verità, nel marzo del 91, nel porto di Brindisi, c'erano state migliaia e migliaia di persone che in pochi giorni avevano invaso, diciamo così, usando un termine non appropriato, però erano sbarcati nel porto di Brindisi a bordo di con le carrette del mare e avevano, voglio dire, già nel marzo del 91 c'era stata questa immigrazione del popolo albanese, del resto era avvenuta in seguito alla caduta del comunismo in quel paese.
Generalmente sì. Si segna il 1992 come la conclusione dei grandi sbarchi, però il fenomeno è arrivato fino alla fine degli anni 90.
Esatto, perché poi è continuato, in quegli anni era un flusso meno eclatante, diciamo così, meno forte dal lato dell'impatto, però per esempio nel 1997, in seguito a una grossa crisi economica dell'Albania, del paese delle Aquile, c'era stato un continuo flusso di profughi. Io ricordo che nel 1997, tra l'altro, ci fu l'affondamento della Cater Iraides con centinaia di profughi a bordo, il Venerdì Santo del 97, e se gli amici della Radio Vaticana vorrevo ricordare che allora c'era a Brindisi Don Elio Damoli, recentemente scomparso, allora era direttore della Caritas Italiana. Lui era venuto a Brindisi per sostenere la Caritas di Brindisi e il volontariato cittadino che si stava prodigando per quell'accoglienza del 97, e noi eravamo riuniti in una saletta dell'Istituto San Vincenzo di Brindisi quando alle 20 della sera la prefettura di Brindisi ci chiamò avvisandoci di questo tragico evento con l'affondamento da parte di una motovedetta della Marina Militare Italiana che, cercando di dissuadere i profughi a ritornare dal porto di Valona dove erano partiti, invece ne causò l'affondamento. Quindi questi avvenimenti nel 97 e poi nel 1999, quando ci fu la guerra nel Kosovo e quindi migliaia e migliaia di persone albanesi, spesso fingendosi kosovari, sbarcarono sulle coste pugliesi. Quindi un fenomeno che durò tutti gli anni 90 e che fu premonitore di quello che poi sarebbe avvenuto in questi ultimi anni nel nostro Mar Mediterraneo.
Cosa ricorda dei volti delle persone incontrate in quegli anni?
I volti di tanti di tanta brava gente. Pensate che si temeva, no, di fronte a tanta gente che sbarcava, parliamo di 25.000 persone in tre giorni nella città di Brindisi, che ne conta solo 90.000, si temevano assalti ai negozi, si temevano furti, depredazioni, eccetera. Non accadde nulla, era solo gente che chiedeva aiuto, voglio dire. E quindi questi volti di gente, tra l'altro allegra, voglio dire, non erano disperati per la mancanza di prospettive nel loro paese, ma felici di aver toccato l'America, tra virgolette, voglio dire, che per loro rappresentava l'Italia. Quindi ricordo questo, ma ricordo quello che è forte nei ricordi e che deve rimanere nei ricordi della gente è le tante pagine di umanità che furono scritte in quei giorni.
Parla di accoglienza.
Sì, piccoli e grandi gesti, voglio dire, di grande umanità, dai partiti, dalle organizzazioni, la Caritas, la Croce Rossa che si mettevano in moto, però anche quella della piccola gente. Vedete, c'era una vecchietta nel centro storico di Brindisi che, di fronte a questa marea di persone che si riversavano nella città, lei fece provvista di uova e friggeva uova, e quindi poi si era sparsa la voce e c'era la fila nella sua stradina di tanti cittadini albanesi, facevano la fila per mangiare la frittatina senza pane, senza niente, che questa bella vecchietta cucinava per loro. Ecco, piccoli gesti, voglio dire, insieme a quella, pensate, dei contrabbandieri. Brindisi allora era in preda, diciamo così, al fenomeno del contrabbando delle sigarette. In quei giorni i contrabbandieri sospesero i loro traffici e si misero ad aiutare i volontari nelle scuole della città.
A portare cibo, a portare coperte?
A portare tutto quello che c'era, il tam-tam. Servivano pannolini, allora servono pannolini, poi basta pannolini, servono pelati. Voglio dire, c'era questo tam-tam cittadino che funzionò. Al contrario, immaginate, voglio dire, adesso sembra un po' impensabile, ma la Protezione Civile allora non intervenne, il governo ufficialmente non intervenne, perché si voleva scoraggiare, loro temevano un grosso esodo di tutto il popolo albanese, quindi si voleva scoraggiare le persone e quindi lasciarli all'addiaccio senza nessun ricovero. Il vescovo di allora, grande vescovo, Monsignor Settimio Todisco, che ancora adesso vive a 97 anni, beh, lui dopo aver girato la città e resosi conto il secondo giorno delle situazioni in cui stavano questi profughi, lui chiamò il prefetto, il riluttante prefetto, perché il prefetto seguiva le indicazioni del governo che non voleva intervenire. E allora disse: Eccellenza, un vescovo che chiama Eccellenza, il prefetto, se lei non apre le scuole all'accoglienza, io questa sera stesso aprirò tutte le chiese della città ai profughi. Immaginate che, voglio dire, che presa di posizione coraggiosa dell'allora vescovo Todisco. Ecco, questi sono episodi, sono momenti significativi della storia di quel periodo.
Senta, è stato detto che molte di queste persone arrivavano sulla scia del sogno italiano che avevano così visualizzato anche seguendo la TV italiana, quindi ricchezza, facilità di sistemazione e tutto. E poi molti sono stati traditi da queste aspettative.
Sicuramente c'era l'influsso delle televisioni italiane molto, molto ricevibili in quel paese, però voglio dire non era quella la spinta decisiva, il mulino bianco. Sicuramente a qualcuno attirava, voglio dire, no? Questa idea magica di questa visione di un paese dei balocchi. Però c'era quest'ansia di libertà, c'era. E immaginate che prima ancora del 91, stiamo parlando degli anni 90, c'erano parecchi perseguitati politici in Albania che a bordo di pescherecci venivano accolti nella nostra città. Non veniva data rilevanza di stampa, perché si temeva poi ripercussioni da parte dei servizi albanesi sulle famiglie rimaste in Albania. Voglio dire, quindi c'era stato già prima, anche se in piccolo, che questa fuga dal paese comunista di Enver Hoxha.
Ecco, 40 anni di regime comunista non erano riusciti ad imporre l'odio verso i cosiddetti paesi capitalisti?
No, uno spazio va dato, vedete, alle testimonianze, e poi queste cose sono venute fuori dopo, delle testimonianze delle tante religiose che c'erano, ma vissute veramente ho raccolto delle testimonianze di una suora avvalona recentemente scomparsa, che lei mi diceva portava di nascosto nella tasca la comunione, portava la comunione alle persone, ma in totale, voglio dire, in totale silenzio, in totale pericolo di vita. Quindi c'era covava nell'animo delle persone quest'ansia di libertà e di e di cambiare, voglio dire, stile e momenti di vita.
Che ne pensa poi invece di una certa retorica che è passata attraverso i media italiani di rischio, di pericolosità, di criminalità albanese che avrebbe in qualche modo segnato le statistiche di quegli anni dopo l'accoglienza?
Sicuramente c'è stata, voglio dire, una parte della criminalità albanese, ma questa criminalità albanese si è messa d'accordo con la criminalità italiana, quindi voglio dire c'è stato un travaso di persone, di stili di vita criminale che ha trovato in Italia trovavano alleati, per cui ecco c'è stata questa alleanza. Ma non che voglio dire il fenomeno della delinquenza albanese, no? I criminali albanesi, così come ci sono i criminali romeni, tedeschi o inglesi, hanno trovato terreno facile e alleanze nella criminalità italiana.
Dopo lo sbarco ad agosto a Bari, poi il governo italiano ha provveduto al rimpatrio di quei 20.000 persone, appunto sbarcate a Bari l'8 agosto del 91.
Ma tanti
però si sono, diciamo, persi per le vie anche lì della città di Bari, o non è così?
No, ci fu questa decisione del governo di allora di rimpatriare le persone. Logicamente ci fu una fuga dai piccoli centri di accoglienza che c'erano, voglio dire, perché non erano militarizzati questi campi profughi dove stavano, quindi voglio dire c'è stata una parte di gente. Ma è così come era avvenuto nel marzo precedente a Brindisi. Da noi che era successo? Che queste persone c'era stata una distribuzione, usatemi passare questo termine, una dislocazione di profughi nelle varie città, così come avrebbero potuto fare anche ad agosto. No, cioè ogni città vennero mandati 100, 200 persone, eccetera, e quindi 20.000 persone che ci vuole, voglio dire, a distribuirle su tutto il territorio nazionale. In quel momento fu presa quella decisione forte di rimpatriare quelle persone, ma lasciano il tempo che trovano quelle cose, perché poi dopo, prima o poi, queste persone hanno trovato il modo di ritornare, perché vennero rimpatriati, però dopo, nei continui, ripeto, piccoli sbarchi, queste persone ritornarono.
Poi, a rigor del vero, nel frattempo si è organizzata anche una macchina degli aiuti lì, in loco, in Albania, no? Per aiutare queste persone lì.
Poi c'è stata, questa, la Chiesa italiana ha avuto un grosso ruolo in questo, e Caritas italiana in particolare. Lei pensi che già nel 91, fine 91, già Don Pasini allora, insieme al presidente della Caritas italiana di allora, che era Monsignor Franco, fecero un incontro a Brindisi di tutte le Caritas diocesane e fu stabilito un gemellaggio per evitare il sovrapporsi di aiuti magari in una stessa zona. Fu deciso il sistema dei gemellaggi e quindi ogni città, ogni diocesi italiana aveva dei punti di riferimento particolare per evitare, ripeto, il sovraffollamento e la sovrapposizione di aiuti. E questo è stato anche bello, perché dopo un anno lo stile della Chiesa, no? Cioè quando l'emergenza finisce, inizia la vera e propria opera poi di ricostruzione, non soltanto fisica, non soltanto strutturale delle cose, diciamo così, ma quella dell'aiuto alla consapevolezza e quindi alla ricostruzione particolare. Le dico questo, noi avevamo come punto di riferimento un piccolo villaggio che domina la baia di Valona. Bene, quando siamo andati in questo villaggio ci siamo accorti che uno dei principali disagi era quello di non avere acqua, e loro erano costretti ogni giorno ad andare giù al porto di Valona a prendere l'acqua. Ecco, come diocesi ci siamo impegnati e abbiamo fornito un'enorme pompa idraulica per il sollevamento dell'acquedotto da Valona a questo villaggio. E così come altre Caritas, voglio dire, si sono impegnati nelle varie zone dell'Albania.